Attenzione, il programma check-in è in transito sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Ricordiamo ai signori radioascoltatori che Martina e Miriam vi accompagneranno durante il viaggio.
Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Check-in. Oggi vi portiamo in una città davvero strepitosa, Parigi. E per entrare subito nell'atmosfera, ascoltiamoci questa canzone.
Tutta Parigi è un bouquet, accetta un fiore da me. Chi viene da lontano, ora in Francia, ragazzi, andiamo. Qui c'è sempre la joie de vivre. Parigi ha la chiave del cuore, ovunque profumo d'amore.
Bonjour.
Si va tu per tu
lungo tutta la rue.
Parigi è un sogno per un rendezvous.
Oh là là, oh là là, oh là là.
Parigi in fiamma l'amour.
Neanch'io sa curare il cuore.
E chi ha savoir-faire?
Vale fuori, Berger!
È un mondo di mille. È un color!
Parigi ha la chiave del cuore. Una la!
Se sei triste, vieni al caffè, Chantal. Quando pensi là, in Francia è...
Sofì, buon amore!
Qui troverai il tuo passato. Il compito mio è finito. Non posso sperare, tu mi dovrai lasciare.
Parigi ha la chiave del cuore.
Sarai très jolie, mon trésor.
La notte verrà,
la tristezza va via,
le luci in città,
e ogni istante è follia.
La vita d'amor, Parigi ha la chiave
del tuo
cuore.
Fotografata, filmata, amata e riconosciuta da chiunque a prima vista, la Torre Eiffel è diventata con gli anni il simbolo della Francia e una delle attrazioni di Parigi più visitate, anche se inizialmente era tutt'altro che ben voluta dalla città. Vi sveliamo 10 aneddoti sulla Torre Eiffel, di cui probabilmente solo pochi di voi sono a conoscenza. Ebbene sì, il monumento diventato oggi l'emblema della Francia è al centro di fatti e curiosità, interessanti da conoscere anche per capirne appieno la storia. La Torre Eiffel è la cartolina della Francia nel mondo, eppure negli anni della sua costruzione furono numerosi i cittadini e gli artisti che manifestarono il loro dissenso. La chiamavano asparago di ferro. Lo scrittore Guy de Maupassant divenne paradossalmente un frequentatore assiduo di uno dei ristoranti della Torre Eiffel, unico punto dal quale riusciva a non vedere quell'orribile mostro d'acciaio.
La fama della Torre Eiffel nel mondo è così grande che sono state create numerose riproduzioni. Curiosa è la versione realizzata in Texas, con un cappello da cowboy in vetta. Famosa è quella invece costruita a Las Vegas, parte del casinò Paris-Las Vegas. L'Italia non poteva essere da meno. A Rutigliano, in provincia di Bari, è stata realizzata una piccola copia alta circa 27 metri. Sapevate che nel progetto iniziale la Torre Eiffel era un'opera temporanea e avrebbe dovuto essere demolita alla fine dell'Esposizione Universale? Fortunatamente fu risparmiata perché rappresentava un'ottima piattaforma per posizionare le antenne dei primi segnali radio. Oggi ospita le antenne di diversi canali televisivi e di oltre 30 stazioni radiofoniche. la Dame de Fer, così la chiamavano i francesi, ci sono volute 10.000 tonnellate di ferro e 2 milioni e mezzo di bulloni per realizzarla. All'epoca il suo costruttore preferì usare questo materiale soprattutto per una questione di risparmio. Inoltre il peso del ferro assicurava una maggiore stabilità all'edificio.
Gustave Eiffel aveva una camera privata in cima alla torre da dove era solito ammirare il tramonto. Se siete saliti all'ultimo piano l'avrete sicuramente vista, perché ad oggi è ancora visibile e adibita a piccola stanza espositiva con la riproduzione in cera dell'ingegnere francese in compagnia di Thomas Edison e della figlia Claire. La Torre Eiffel è visitata da quasi 7 milioni di persone all'anno, una cifra da record che ne fa il monumento più visitato al mondo. Sempre in tema di numeri, forse non tutti sanno che per evitare il deterioramento dovuto alla ruggine, ogni 5 anni la Torre Eiffel viene completamente riverniciata. Occorrono 50 tonnellate di vernice e si impiegano circa 16 mesi.
Ma prima di svelarvi l'itinerario che vi abbiamo suggerito per percorrere la città di Parigi, ascoltiamo i Chainsmokers con Paris.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with the fountain and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are.
Let's show them we are better. We're staying in Paris. Say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
Cosa banale, dobbiamo premettere che è davvero difficile racchiudere in un itinerario di breve durata una città come Parigi, che è senza dubbio una delle città più affascinanti del mondo. 3 giorni possono comunque essere sufficienti per avere un quadro piuttosto esaustivo della magnificenza e dell'imponenza della città da una parte e del suo aspetto più bohemien ed artistico dall'altra. Il nostro itinerario è pensato per chi è alla prima visita di Parigi, toccando le tappe più note e ovviamente più turistiche. Il primo giorno a Parigi, da qualunque direzione arriverete, il vostro sguardo sarà catturato da lei, la Torre Eiffel, ed è per questo che a noi piace sempre consigliare di iniziare il primo viaggio proprio da qui. Arrivate in zona in metro e prendete a riferimento la fermata di Trocadero. Avrete il punto di vista migliore sulla torre e scatterete tante bellissime foto dalla terrazza del Trocadero. Poi avvicinatevi percorrendo i giardini a fianco delle fontane. Attraversate la Senna ammirando i battelli che, numerosi, partono e arrivano da qui. E giungete sotto rimanendo stupiti delle dimensioni. Proseguite attraversando a piedi il giardino di Champs-de-Mars, sentendovi piccoli in mezzo ad una delle zone più maestose d'Europa, e dirigetevi verso l'enorme cupola dorata. È la tomba mausoleo di Napoleone, imperdibile se siete appassionati di storia e di opere grandiose. La giornata può proseguire dirigendosi verso un'altra zona chiave della città, ovvero la Île de la Cité, l'isola al centro della Senna, che raggiungerete con i mezzi pubblici. Qui meritano una visita non solo la famosissima Basilica di Notre Dame, ma anche il Palazzo della Giustizia e la stupenda Sainte-Chapelle, famosa per le maestose vetrate colorate. Notre Dame ha accesso gratuito. E all'interno è bella quanto da fuori. L'atmosfera gotica qui è ai massimi livelli.
Secondo giorno. A nostro parere, uno dei giorni di una vacanza a Parigi deve essere assolutamente speso per vedere il Museo del Louvre, uno dei più famosi al mondo, nonché il primo per numero di visitatori. Arrivarci dagli Champs-Élysées è meraviglioso, poiché è possibile ammirare l'allineamento dell'asse storico fino alla famosa piramide di vetro, che costituisce l'ingresso al museo. Uscendo, attraversate i giardini des Tuileries, ammirando le fontane e rilassandovi nelle famose sedie verdi, e arrivate nella maestosa Place de la Concorde con il suo obelisco egiziano. È qui che sono accaduti i principali avvenimenti sociopolitici della Francia. Qui, ad esempio, era posizionata la famigerata ghigliottina. Aggiratevi poi in zona Madeleine e Place Vendôme, ammirando una delle zone più ricche di Parigi, e poi concedetevi una bella passeggiata sugli Champs-Élysées, che al tramonto offrono il loro meglio. Vi consigliamo di salire sulla metro 1 e di arrivare all'Arco di Trionfo, per poi percorrere il famoso viale in discesa. Volendo potete anche salire sopra l'arco, la vista è molto bella. Prima di svelarvi l'itinerario dell'ultimo giorno, ascoltiamo Edith Piaf con La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Quelque chose, il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans part de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
sarà all'Opéra il punto di partenza di questa terza giornata parigina. Si tratta di uno dei teatri più famosi del mondo, imponente e maestoso fuori, elegante e raffinato dentro. Anche se meriterebbe una visita, potrete semplicemente ammirarlo dall'esterno, ne varrà comunque la pena. Le vie circostanti sono consigliate per gli amanti dello shopping, in particolar modo il grande magazzino Lafayette, bellissimo anche dal fuori. La giornata non è finita qui, quindi se siete ancora in forze, spostatevi fino al quartiere ebraico Maras. Anche se la sua attrazione principale, Place de la Vosges, vi consigliamo di fare una passeggiata tra le sue stradine, con i loro caffè e i locali caratteristici, che fino a qualche tempo fa erano luogo di ritrovo e di ispirazione per grandi artisti francesi, uno su tutti Victor Hugo. Non ve ne pentirete, sembrerà di entrare in una cartolina. Gli amanti della pittura moderna potranno terminare la giornata nel museo Pablo Picasso con le opere parigine del pittore spagnolo. Come alternativa, utilizzate i mezzi pubblici e dirigetevi verso Montmartre. Potrete scendere ad Anvers o alla fermata Ambesses e da qui utilizzate la funicolare per salire. Il fascino bohemien che si respira una volta è quasi scomparso, ma se vi concederete una lenta passeggiata nella piazzetta e tra le sue viuzze, riuscirete a capirne quello che è rimasto. Potrete ammirare la cattedrale del Sacro Cuore, assolutamente più bella da fuori che da dentro. E poi non dovrebbe mancare un caffè nella piazza centrale, Place du Tertre.
Poco distante dalla cattedrale del Sacro Cuore si trova il famosissimo Moulin Rouge, situato nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle. È uno dei più famosi locali di Parigi, inaugurato il 6 ottobre 1891 da Charles Zidler. Moulin Rouge è anche un musical del 2001 del regista Baz Luhrmann, ispirato all'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. La pellicola è considerata atipica nel suo genere perché i brani cantati non sono opere originali, ma rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop, interpretati dal cast. In particolare, i due attori protagonisti, Nicole Kidman e Ewan McGregor, stupirono il pubblico con le loro doti canore, non essendo dei cantanti professionisti. Quindi, ascoltiamoli!
Listen to my heart.
Francese e le sue prelibatezze sono note in tutto il mondo. Siamo però portati a pensare che mangiare a Parigi significa solo gustare i raffinati piatti cucinati da grandi chef in lussuosi ristoranti. Non è così. La capitale francese è, oltre che incantevole, un ottimo luogo dove lasciarsi andare a peccati di gola alla portata di tutti. Assolutamente imperdibile, un vero e proprio must, la baguette. Dimenticatevi di quelle finora mangiate in Italia o altrove. La vera baguette francese è qualcosa di sopraffino. Non è semplice pane, è un'istituzione. La sua crosticina deliziosa e il suo morbido interno vi faranno impazzire, specialmente se appena sfornata. Non importa che sia farcita oppure no, è semplicemente un capolavoro. Se pensi alla Francia e dopo la parola baguette, pensi subito a croissant, una dolce delizia di pasta sfoglia lievitata e burro, tanto burro, una gioia per il palato che non potrete esimervi dall'assaggiare e poi comprare anche più volte al giorno. Il croissant, letteralmente crescente, viene così chiamato per la sua forma di mezzaluna crescente, appunto. Secondo diversi racconti popolari ed errati, questo tipo dolce francese avrebbe questa sagoma grazie ad un panettiere che, mentre lavorava di notte, udì il rumore dei turchi che stavano scavando una galleria sotterranea. Come ricompensa per aver salvato la città, ricevette il diritto esclusivo di produrre pasticceria a forma di mezzaluna per commemorare l'evento.
I macaron sono come le ciliegie, uno tira l'altro, e poi sono così carini che con le loro infinite tonalità pastello è praticamente impossibile resistere alla tentazione di mangiarne ancora solo uno. Sono pasticcini formati da due cupolette con una deliziosa crosticina croccante ripieni di squisita crema. Ne esistono di tantissimi colori abbinati al loro gusto. Un altro simbolo della cucina francese, le crêpes, impossibili da non amare. Le potete trovare sia in versione dolce che salata e sono assolutamente deliziose. Forse non tutti sanno che il nome deriva dal latino antico crispus, ossia arrotolato, proprio perché la pasta, una volta farcita, deve essere arrotolata d'arte su se stessa. In Francia è sicuramente un piatto tradizionale che turisti e parigini amano mangiare in ristoranti specifici, le crêperie. È possibile però gustarle anche grazie a chioschetti ambulanti presenti ad ogni angolo della città. Esistono tantissime varietà di crêpe, ma indubbiamente la più famosa è la crêpe Suzette, ripiena di salsa all'arancia e infiammata con liquore Grand Marnier. E anche oggi il nostro viaggio finisce qui. Vi ricordiamo che potete seguire la nostra pagina Facebook Check-in, potete riascoltarci in podcast su www.radioincontri.org. Parigi, vi lasciamo sveglia, con la canzone che più ci ricorda Parigi.
A Notre Dame. Il pane è già caldo e c'è gente che va per le vie della città. Le campane dai forti rintocchi come canti risuonano in ciel. E tutti lo sanno, il segreto è nel lento pulsar delle campane a notre dame. Ascoltate, sono bellissime, no? Tante sfumature di suono, tanti umori che variano. Perché sapete, non è che loro suonino per conto proprio.
Ah, no?
No, stupidone. Lassù, in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro. Chi è questa creatura?
Chi?
Che cos'è?
Cosa?
Come ha fatto a trovarsi lì?
Come?
Zitto! Clopin vi dirà tutto. È un racconto. Il racconto di un uomo e di un mostro. Tutto è iniziato una notte sui moli vicino a Notre Dame.
Fallo star zitto, ci scopriranno.
Calmo, piccolino.
Quattro gitani, una barca solcava le acque a Notre Dame.
Quattro fiorini per il passaggio a Parigi.
Ma stava aspettando un agguato, così cadderò in mano di lui, la cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai.
Giudici Claude Frollo.
Delle campane a Notre Dame. Frollo che dai vizi il mondo voleva ripulire, che vedeva il male in ogni cosa tranne che in lui.
Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia.
Ehi tu, che cosa nascondi?
Merce rubata, senza dubbio. Levategliela dalle mani.
Forse via.
Attenzione, il programma Check-in vi aspetta ogni martedì alle 11:30 sulle frequenze 88 4 92 8. Grazie per l'attenzione.